Allora, ci colleghiamo adesso, se Mattia è pronto con il collegamento, sì, come al solito super pronto, con il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo del campus biomedico. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, temi discussi dai principali esperti del settore in un recente convegno scientifico è stato il trattamento precoce dei fragili con gli anticorpi monoclonali, che sembravano essere stati dimenticati, invece sono efficaci e dovrebbero essere utilizzati per questa categoria di persone. Che cosa ci dice lei, professore?
Beh, è stato uno dei farmaci che fino a che non uscivano gli antivirali specifici per il Covid, beh, hanno salvato un po' di vite, rinforzando e rafforzando il sistema immunitario. Monoclonale è solo questo, cioè è dare anticorpi specifici al sistema immunitario e rinforzarlo affinché combatta il virus, il batterio, insomma, ciò che è l'infezione che devono combattere. Non è un farmaco inteso come un farmaco nel senso di togliere di mezzo un virus perché lo elimina, eccetera, eccetera. No, è soltanto un aiuto in più per il sistema immunitario rinforzando. Quindi mi è sembrata una soluzione che quella c'era, quella abbiamo utilizzato all'epoca, no? Se
Certo,
vi ricordate, è stato un
l'unica,
caos
l'unica
proprio
cosa, si
perché
ricorda, professore, era il reperimento di questi anticorpi monoclonali, perché spesso
poi.
accade nella sanità che il meccanismo poi per accedere non sia così snello, nel senso che c'è la necessità e poi bisogna aprire una procedura per darli al paziente. Dato che questa terapia necessita della tempestività per poi essere efficace, è stato superato questo impasse? È caduta la linea? O è scomparso per la domanda? Professore, mi sente? Eccolo, è caduta la linea. Oggi ci sono un po' di problemi di collegamento. Allora, riprendiamo il discorso. Parliamo di anticorpi monoclonali, che sono un'arma efficace, l'ha appena detto il professor Ciccozzi, per combattere il Covid, che ancora c'è. E in Italia, purtroppo, ci sono ancora 30 morti al giorno per infezioni da Covid, sebbene non se ne parli più, però ancora ci sono. C'è questa possibilità di usare gli anticorpi monoclonali per la categoria dei fragili. È una terapia però che necessita di una tempestività e dato che in passato è stata posta all'attenzione, della stampa il fatto che ci volesse troppo tempo fra la richiesta e l'arrivo del farmaco, io appunto chiedevo al professor Ciccozzi se riusciamo a recuperarlo. Eccolo, professore, mi sente? Da dove sta? Eccolo, professore, sta in linea?
Eccomi, sì,
Dicevo,
sul
è
più
stata
bello è
super.
caduta la linea.
Sul più bello, sembra fatta apposta, eh? Chi ci ha boicottato, eh?
Ma
Allora, boh,
non lo so, non lo so.
forse per gli
Chi sono? I
ASCO?
burocrati. I burocrati.
I buro,
No,
vabbè, quelli
dottoressa, non farebbe mai,
no,
figuriamoci. No,
no,
i burocrati.
i burocrati ci hanno boicottato.
Eh sì, perché abbiamo detto che la burocrazia è il male dell'Italia, lo è sempre stato. Ma non solo, io mi ricordo non solo i monoclonali, perché il monoclonale ha bisogno dell'ausilio di un sanitario, no? Perché va
Certo,
infuso
sì.
in endovena. Per cui deve essere una cosa, come ha detto lei, Roberta, tempestiva, veloce, e non bisogna scrivere tutte quelle carte e cartuccelle varie per poter dire: ah, deve fare i monoclonali. Insomma, signori miei, un medico sa benissimo se la persona può andare in gravità di malattia e deve essere infusa con dei monoclonali, ma questo era successo anche con il Paxlovid, se vi ricordate.
Sì.
Bisognava andare alla ASL, chiedere, farmacia dell'ospedale. Poi alla fine io feci, mi ricordo, due o tre interventi massicci, per cui venne dato l'ausilio alle farmacie di distribuirlo. Capisco che i costi sono enormi, parliamo di quasi 1.000 euro a confezione per il Paxlovid, mi ricordo, i monoclonali quale costano, perché costa proprio produrre un monoclonale, è una procedura abbastanza macchinosa e costosa. Però se una persona ne ha bisogno, ma che mi importa a me di fare
No,
tutte
ma
le
poi quello
carte?
che
È
mi
il
viene da
medico che
ridere sono
decide.
terapie costose e mettono la burocrazia di mezzo per allungare i tempi in maniera tale che, dato che il monoclonale deve essere dato tempestivamente, se tu glielo dai 4 giorni dopo non è più efficace, anche il medico stesso, se
Inutile,
gli arriva, dice: vabbè, non glielo posso dare più a questo paziente. Probabilmente in questo modo tendono a scoraggiare questo tipo di terapia, perché, ripeto, il paziente, il medico...
Speriamo che non sia.
Speriamo che non sia. E qual è allora, professore? Tutte quelle cartuccelle, no? Allora, se no. Il medico lo sa che cosa provoca un monoclonale, a chi serve, come deve essere somministrato, le eventuali reazioni allergiche o l'eventuale incompatibilità con le terapie che prende il paziente, perché gli devi far perdere tempo? Io questa cosa mi ci avveleno, professore. Ma perché non accade solo con i monoclonali, accade con tutto, con tutto quello che riguarda la sanità. E questo non va bene, professore.
Guardi, Roberta, guardi, Roberta, sfonda con me una porta non aperta, enormemente aperta. Io odio la burocrazia, perché secondo me l'Italia è un paese fondato sulla burocrazia. E quindi purtroppo o ci mettiamo a digitalizzare le cose, a fare le cose più veloci, più in fretta, o altrimenti veramente non risolveremo mai nulla. Ma dall'economia all'ambiente alla sanità, a tutto questo non risolveremo nulla, perché è proprio un paese troppo burocratizzato, troppi permessi, troppe carte, troppe cose. Allora,
ma che vengono messe ad hoc, perché non siamo nessuno degli ingenui, proprio per evitare che ti diano il farmaco, evitare che tu abbia l'invalidità, evitare eccetera eccetera, tutto quello che riguarda la sanità, perché la gente si scoraggia. Oppure accade, e spesso accade, che una persona dipendente dall'ossigeno, allettata eccetera, i familiari fanno la richiesta per avere l'invalidità, quando arriva il paziente è morto.
Questo sono d'accordo con lei, ma le dirò di più.
Questo
guardi,
è,
Roberta,
professore.
Le dirò di più. Io ho avuto un piccolo incidente di percorso durante la pandemia di cui ne parlate, eccetera, per cui ho una sorta di invalidità per un qualcosa che è stato tolto, eccetera. Bene, ogni 3 anni o 2 anni devo andare alla visita di... come si dice,
di controllo della commissione,
di controllo e di rinnovo.
Ma sa perché?
Cosa.
Perché gli è dovesse ricresce
perso,
l'organo, gli ricresce, professore.
Esatto,
che dice
l'asta.
Ma
è
lei gli ricresce, professore. Hanno levato un pezzo di fegato, gli ricresce. Hanno levato la tiroide, gli ricresce. Signori, ma ci svegliamo un attimo. Certo. Guardi, la sanità ha fatto cadere pure tutti i governi. Forse pure su questo ci riesce, perché le notano. Notizia fresca fresca, la sanità della regione, uso il telefonino perché telespettatori mi hanno detto, la Feliziani che fa, si guarda i messaggi? No, Feliziani lavora, perché questo è un telefono che fa da computer. Certo. E quindi io c'ho internet ANSA, ADN Kronos, tutto qua, faccio prima perché ce l'ho tutti salvati e quindi vado alla ricerca. Avete ragione che guardate tutto, però vi assicuro che faccio il mestiere mio, non vado a vedere sicuramente i messaggi che me ne frega, che riguardano il privato, perché proprio non mi interessa. Allora, stiamo parlando di sanità della Regione Lazio, guidata da Francesco Rocca. Rischia di finire di nuovo commissariata, e vai! Perché il governatore di Fratelli d'Italia dice è un percorso per, diciamo, quasi dovuto, perché ci sono troppe difficoltà nella sanità. Che vuol dire un percorso quasi dovuto?
Non lo so.
Allora,
non
quello,
lo so, non
quello
lo so.
Non è un percorso dovuto. Lì cascano tutti, non cadono, cascano, boom, tutti quanti quando si parla di sanità. Perché la pubblica tagliano i posti letto, l'ausilio della privata non lo fanno, lo fanno a modo loro, ce la mettono, ce la levano, quello è amico mio, quello è un amico mio, eccetera, eccetera. Quindi il cittadino si trova, lo ripeto, allo sbando, chiede un'analisi dopo 7, 8, 9, 10, 11, 15, va a pagamento. E quindi questo poi è il minimo, il minimo, perché tutte le richieste, dice che c'è una fila alla Regione Lazio, no? Sta sulla Colombo, una delle sedi, per chi non è di Roma, è un'arteria strada, una strada grande, grande, veramente lunghissima, piena di associazioni di medici, di infermieri, di paramedici, di responsabili di AS, tutti che hanno i loro problemi. E quindi che fa? Li guarda la finestra, uè, sai che c'è? Commissariamo, va, così sta rogna, no? Non me la prendo. E non va bene, perché rimandare i problemi provoca quello che succede negli ospedali romani. Ma io sfido, se io mi metto al telefono con la Puglia, la Calabria, la Sicilia, con i responsabili di regione, Non è che c'è solo a Roma, a Roma ce n'è di più perché c'è più gente. Ma è pronto soccorso, se ci vai, quando esci non si sa, quando
Sì,
vieni ricevuto
questo.
non si sa. Siamo in video, professor Ciccozzi, faccio un saluto con la mano perché ci sono esperienze di persone con una colica renale, sono stati 3 giorni con una seggiola in pronto soccorso. Quindi di che
Questa
stiamo
è una cosa
parlando?
importante, no, no, questa è una cosa importante. È chiaro che i 3 anni di pandemia hanno rallentato tutto e di tutto e di più. Però mo, la pandemia stiamo andando
Sta
verso addirittura,
pandemia, andiamo
come
verso
dice l'OMS,
l'endemia.
la fine
A me che le banche
dell'emergenza.
mi chiudono gli
No,
sportelli,
no,
come
è già
faccio altri
endemico.
amici perché c'è il Covid e basta? Cioè, il Covid non c'è più,
No,
eh?
no,
Cioè,
no,
c'è
no,
l'endemia,
allora,
lavorate? Lavorate? Che vuol dire? La
esatto.
banca apre solo 2 giorni perché ci sono. Poi andate su, cittadini italiani, andate sui call center delle banche e vedrete che è come vi dico io. Pronto, buongiorno, attenda così, le ricevere il suo cliente solo il martedì, mercoledì, orario stabilito, manda messaggio per Covid. Ma quale Covid? Oh? Ma quale Covid? Andate a lavorare. Allora, nella sanità,
Ma
adesso la scusa che i
le
pronto
dico.
soccorsi, professore, sono intasati per il Covid, adesso non c'ha più storia. Perché il Covid ha messo in evidenza quello che già c'era prima. Già c'era prima, qui appena parlo di sanità, boom, tutti che si scatenano scrivendo. Perché il cittadino è stufo, professor Ciccozzi, è stufo, è stufo.
Io sono d'accordo, però, allora io sono d'accordo, però io dico una cosa, noi abbiamo una sanità che negli altri paesi del mondo non hanno, perché è una
Sì.
sanità gratuita e ce la dobbiamo tenere stretta e per tenerci la stretta la dobbiamo migliorare,
Aspetti,
dobbiamo fare
professore,
delle
era
riforme.
gratuita, era. Perché adesso se ogni analisi io me la devo pagare, non è più gratuita, è gratuita per finta.
Ecco, esatto. No, e diciamo che deve tornare come era la gratuità prima, diciamo, non so, 10-20 anni fa, quando era. Insomma, il discorso è che le riforme vanno fatte per tanti motivi, le stanno iniziando a fare a livello europeo, io stesso ho visto delle proposte, diciamo, di piani pandemici europei, di piani importanti, dove si fa proprio questo discorso di snellire tutte le procedure. Bene, la sanità va snellita e abbiamo l'opportunità di avere tanti mezzi di, come dire, mezzi di elettronica, cioè nel senso digitalizzare. La digitalizzazione della sanità è una cosa importante, va fatta proprio per snellire, per fare in modo che se io voglio una mammografia, se io voglio una TAC, se io voglio una risonanza o cose del genere, non devo aspettare 6 mesi. 6 mesi sono morto, non ha senso, me la devi fare nei tempi giusti per cui il medico la richiede. Quindi avere questa digitalizzazione, parliamo poi c'è la telemedicina che si può fare in alcuni casi per non intasare di nuovo i pronto soccorsi. Insomma, noi abbiamo visto quello che succede quando c'è una pandemia con l'intasamento di un pronto soccorso in maniera a volte anche inutile, per cui quindi va, come dire, snellita in questo senso. Io non posso vedere persone che stanno 2 o 3 giorni nei corridoi, messi là in una lettiga nel pronto soccorso, quando poi hanno bisogno di un'assistenza, che poi ce l'hanno per carità, perché il medico va nel corridoio ad assisterli, ma non è giusto, non è proprio, come dire, c'è anche una dignità umana da rispettare
Beh,
della
anche perché a
persona
volte
malata.
vengono messi per
Ecco, è
terra, eh.
questo. Sì, no,
Pazienti curati
l'abbiamo
in
visti tutti i
terra.
filmati, eh?
Ci
Ma
sono
certo,
filmati di
abbiamo
dominio
visti tutti i
pubblico, eh.
filmati, per
Non è che lo
carità.
dico io.
Certo, ma guardi, non mi dice nulla di più di quanto io non abbia visto in certi posti, che non sono l'Italia, ma sono posti molto più, come dire, diciamo arretrati, tra virgolette, ma noi non è che siamo messi poi così meglio, così tanto meglio. Quindi le riforme a livello sanitario vanno fatte e vanno fatte anche, diciamo, non dico in fretta perché le cose di fretta vanno fatte male, però neanche lente, vanno fatte rispettando i tempi di poterle fare, ma bisogna lavorarci subito, non possiamo
Ma se
aspettare
qui già
che
cominciamo
una
con i
prossima.
commissariamenti, professore, e che ci lavorano? Poi abbiamo pure un problema, che i giovani ragazzi, lei lo vede perché sta in una struttura universitaria, il campus, non lo vogliono fare più il medico di pronto soccorso. non ce l'avete più i medici di pronto soccorso, nemmeno gli anestesisti e rianimatori, che sono delle figure cardine in un ospedale, non ce l'avete più, perché ma questi ragazzi dicono per una miseria di stipendio, perché è una miseria, perché non ci sono stati gli adeguamenti contrattuali. Ho parlato venerdì scorso con associazioni di categoria che mi hanno sottolineato questo aspetto, non sono stati fatti gli aumenti dovuti, non sono state rispettate le promesse. Questi ragazzi vanno lì, vengono picchiati, fanno ore e ore di straordinari di lavoro perché non c'è chi li sostituisce, arrivano esauriti, ma dice, ma chi me lo fa fare?
No, cioè, ma non è solo questo, ma c'è il rischio dell'errore, no?
Perché anche, l'errore è soprattutto, perché una persona che sta troppo stress, che macera troppo stress, come in tutte le professioni, quando tu fai troppe cose, alla fine l'errore arriva. E l'errore in medicina, se in altri campi passa in cavalleria, lì non passa in cavalleria, perché parliamo di vite umane.
Certo.
Quindi, professore, c'è
certo,
veramente...
Certo, ma io credo che siano tutte cose che il nuovo Ministero della Sanità stia affrontando.
Lei dice?
Di questo lo so, sì, guardi, lo sta affrontando, questo io lo posso dire. Adesso è solo una questione di tempi e di nessuno ne parla mai di soldi, perché per fare le cose
servono i soldi,
stipendi, per fare le, okay, servono i soldi, e noi siamo, cioè non ce lo nascondiamo, un po' la pandemia, un po' la guerra, la pandemia ce l'ha fatto vedere, come ha detto lei, ha scoperto, come dire, no, ciò che il tappeto aveva coperto, quindi un po' l'ha scoperto, un po' la guerra, la stupidità, l'imbecillità umana della guerra, cioè le risorse sono poche, le risorse economiche, è inutile, noi non siamo un paese ricco, noi siamo un paese indebitato fino al collo.
Sì, quindi, però io sento parlare solo di banche, di super bonus, di guerre, di PNRR, di sanità, io pure davanti ai giornali che ho non c'è una pagina che parli di sanità. Niente.
Questa è la cosa che a me preoccupa.
E questo è brutto,
però,
è preoccupante.
Però,
è
sì,
molto preoccupante.
È vero. Questo è vero, però io posso dire che...
I migranti, tutti i giorni a parlare di questi migranti, ma della sanità, degli italiani, che devono curarsi solo se tirano fuori i soldoni, se no si ammalano e ci restano, come si dice a Roma. Ma come si fa?
Ma no.
Ma come si fa?
Posso dire che... Allora, a livello scientifico, i ragazzi che vengono a laurearsi in medicina e prendono la specializzazione della medicina d'urgenza e vanno a fare i medici di medicina generale, ci sono. Il problema, sì, potrebbe essere lo stipendio, che è più basso rispetto all'estero, però all'estero i costi sono più alti.
Sì. Ma anche il trattamento è un po' diverso, professore, perché... Non hanno il rispetto dovuto, non vengono considerati niente. Li hanno chiamati eroi, professore, durante la pandemia. Ne sono morti tantissimi, di medici di base e di medici ospedalieri. Dopodiché?
Guardi, tantissimi, ma sono dei veri e propri eroi. Eroi. Io dico agli studenti, gli dico, guardate, voi avete vissuto 3 anni di storia. 3 anni che andrà sui libri di storia,
sì,
e fatene tesoro, perché
sì, però,
dovete
professore...
fare quello, gli errori che sono stati fatti non li dovete fare, li dovete capire, non dovete farli, e se ci sono stati errori in questa storia, ma fate un discorso che sia scientifico, utilizzate la scienza, utilizzate la testa, utilizzate il sapere, perché tanto il sapere è quello che poi alla fine salva.
Sì,
no?
Però professore, questi discorsi sono bellissimi, ma quando vanno a lavorare dentro un ospedale, poi si devono scontrare col direttore sanitario che fa i conti, no? Fatemi solo 3 cataratte,
sì,
perché poi la regione non me le dà. Tavolo operatorio, ortopedia, no, te ce l'hai una volta a settimana, perché le viti per il ginocchio me danno solo 2 al mese. Oh, ma che scherziamo, cioè diventano non lo so che cosa,
sanitaria,
una catena di montaggio. La sala operatoria negli ospedali romani, se la litigano, e poi invece c'è il direttore sanitario che dice non te la posso dare, perché se tu mi sfori il tetto, no? Poi abbiamo dei richiami e quindi non lo possiamo fare.
Ma nella riforma sanitaria ci sono anche queste problematiche, cioè ce l'abbiamo
i LEA, no? Famosi LEA,
fare
no?
Le cose in un certo... Sì, sì, no, ma perché, ma poi ci sono i fondi, ci sono i soldi per poter far questo, Insomma, io
Professore, i
non
soldi però ci
spero
sono per
che
altre
spero
cose.
che
Cioè, io quello che non tollero, no? Qui i soldi li tirano fuori per quello che gli pare, diciamocelo chiaramente, no?
Ma
Serve
guardi,
di mandare le armi, allora i soldi li troviamo. Parlo di tutti i paesi mondiali, no? Parlo di tutti, tutti pronti a fare i soldatini. Però per quanto riguarda i malati, li vedi sui letti scassati, alle famiglie gli dicono portatevi la carta igienica, l'antibiotico, il cuscino perché non ce l'abbiamo, le coperte. Professore, le coperte, le finestre
speriamo che non siamo a
rotte.
sto livello,
Eh
perché
no,
allora.
siamo a sto livello, professore. Perché io nella sanità ci ho lavorato 25 anni e le posso dire che di storie brutte ne ho raccolte tante e conoscendomi me le continuano a mandare, cartelle cliniche. Oh, ma non può vivere così. La persona ha paura di ammalarsi perché dice vado lì, mi devo fare il segno della croce. Come andrà? Ma non perché non siano bravi. Ripeto, i dottori, anzi, sono bravissimi, ce li invidiano tutti, ma lavorano in un
È
campo da
vero,
guerra. Gli manca l'ovatta, gli manca
vero.
l'anestetico. Ma che scherziamo? E li vedi che stanno al telefono, oddio, devo richiedere lì al segretario, al direttore generale, mi mandi tre fiale di questo, l'ho finite. Ma che in ospedale lavora così, con le fiale contate? Ma chi se prende queste fiale? Ma che ci fanno? Ma.
No, beh, certo,
Io su queste cose
condicino
mi
essere,
imbestialisco perché poi
assolutamente.
le persone quando sono malate sono deboli perché la famiglia purtroppo non può entrare lì dentro, no? E se entra a parte fanno pure casino, come vediamo nei pronto soccorsi.
Meglio che non entri,
Meglio non entri. Stando
evitiamo,
dentro e il
evitiamo.
malato magari non è neanche capace per lo stato di malattia che ha di riferire quello di cui soffre, le patologie che ha. Le cose di cui che necessita tempo fare l'anamnesi di un paziente, ma lì dentro li vedi che vanno tutti di corsa, boom, boom, boom. E quindi non c'è l'attenzione dovuta perché sono pochi. E magari quel paziente
Ma
non
guardi, vedi,
dice il
no.
farmaco che prende, che può essere controindicato per un altro farmaco che gli viene somministrato e lì si crea il casino. Cioè, non si può avere
Ma
paura
no,
di
non penso che
ammalarsi.
ci sia questo. Ma
Esiste pure
allora, no,
questo,
non penso ci sia
professore.
questa paura. Allora, io le parlo per quello che vedo io nel nostro ospedale. Il malato viene prima di tutto, cioè è proprio, come dire, la missione, l'idea che si dà ai ragazzi è proprio della persona. La persona è al centro di ogni cosa. Il malato è al centro di ogni riferimento a livello ospedaliero. Questo è quello che noi facciamo, lo facciamo continuamente. E i ragazzi già dall'università, ai ragazzi viene insegnato che la persona, il paziente, è al centro di tutto, di tutta questa storia. E devo dire che, per quello che vedo io, da noi almeno, poi gli altri ospedali non li conosco, magari
Professore,
non
il
ho avuto
paziente al
grosse
centro sulla teoria
esperienze.
sono tutti bravi, però poi il medico si deve
No,
rapportare col
noi
direttore
facciamo
sanitario,
no.
il quale è un
No,
burocrate
no,
che
no,
deve
no.
rendere conto poi alla regione di quello che spende e non spende. E quindi diventa
Esatto,
tutto, e questo non va
questo è vero,
bene.
però attenzione, quello che io vedo, almeno da voi, questo accade. Il direttore sanitario nostro è una persona che pensa al paziente e cerca in tutti i modi di trovare, se ci sono dei buchi da tappare, di tappa, eccetera, ma la mentalità è il paziente al centro di ogni cosa, ma su
Lo
questo
so.
glielo posso firmare perché lo vivo tutti i giorni. Quindi lo vedo, insomma, io poi faccio ricerca e non faccio
Sì, certo.
l'ospedale, io passo
Però
il ponte che c'è tra l'università e l'ospedale e vado, vedo,
se il
ho tante
campus è
persone
un'isola felice,
che
non è così negli altri ospedali italiani.
conosco e vedo. Ma
Abbiamo visto Sant'Andrea, i malati messi
dovrebbero
per terra.
imitare
Fotografie fatte dal giornale La
dovrebbero
Repubblica che
chiedere.
quando parte per l'inchiesta non è che giocano, eh.
No,
Malati
no,
ripresi
per
al
carità.
pronto soccorso, curati a terra. Le sembra normale, decente?
Ma che
Quindi,
scherziamo? No, no, no,
quindi,
ma insomma,
professore,
questo non
ripeto,
accade. Allora, io
smettiamo
questo
di
che lei mi
prenderci in
dice.
giro. La sanità necessita soldi e sono i primi che dovrebbero essere spesi. Poi il resto è tutto secondario, perché quando
Esatto.
uno sta bene, poi affronta tutto il resto, il lavoro e quello, il PNR, tutto secondario,
Ma
secondo me.
l'economia, ma la
Cioè,
stessa
l'economia
economia,
stessa, ma
non posso fartelo credere le cose.
devi stare bene.
Esatto,
Perché è
io.
vero che noi campiamo più a
Esatto.
lungo, ma campiamo male. Siamo pieni di patologie, professore. E quindi.
Allora, l'economia cresce quando la persona sta in salute. Se la persona non sta in salute, l'economia non cresce.
Appunto.
Quindi noi dobbiamo fare in modo che le persone siano in salute. Questo è sacrosanto.
Bene, professore, un'ultima battuta.
Il campus può essere un modello, per carità. Sì. Il campus può essere un modello in questo
senso. Sì,
tempo.
Ma adesso è pronto soccorso il campus o non lo è più?
Certo.
Ah, è pronto soccorso.
No, al pronto soccorso, certo, sì. Assolutamente sì. Ma lei non vedrà mai le persone lungo il corridoio per terra, impossibile, da noi non esiste proprio questo
meno
concetto,
male.
Le posso assicurare.
Bene, professore, io la ringrazio, comunque questo Covid si è endemizzato, questa parola la possiamo usare, no?
Sì, beh, l'OMS ormai vuole togliere l'emergenza, entro fine anno toglierà l'emergenza Covid,
certo.
Poi prepariamoci, ecco, nella riforma sanitaria facciamo una riforma di preparazione a quelle che saranno le prossime problematiche pandemiche o epidemiche. Tanto ci saranno, non sappiamo quando, non lo sapremo mai.
Però potrebbero esserci, bisogna essere preparati.
Però possiamo essere pronti.
Bene, grazie al professor Massimo Ciccozzi, ricordiamo, epidemiologo dell'Università Campus Biomedico, sempre per la concreta serietà e nell'esposizione e appunto nell'analisi che abbiamo fatto su quello che è il mondo della sanità. Grazie professore.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.